si disfanno, si disfano. Armonia, disarmonia, generazione, degenerazione. Però non è un processo, almeno a quanto è dato vedere, su questa terra, poi chi lo sa per quanto attiene al resto dell'universo, ma per quanto attiene a questa terra non è un processo a bilancio zero, tanto si disfa, tanto si fa, tanto si disfa, il bilancio è zero, sembra di no, perché c'è una crescita di che cosa? Della mente. Quindi del pensiero. E in questo senso noi, esseri umani, pur condividendo il pensiero nel senso di elaborazione di informazione con tutti i viventi, abbiamo la specificità di elaborare l'informazione a un livello diverso, che non è quello di essere semplicemente funzionale al mantenimento di noi come individuo e al mantenimento della specie, così come fanno tutti gli altri viventi, ma è quello di chiedersi le cose, come mai, perché. E questo ci porta a quella peculiare caratteristica che abbiamo, che è quella di poterci emancipare dal sacro binario di madre natura. Pensate a questo corridoio come se fosse un binario. Io sono un po' così, non è che lo vedo proprio, ma sì, ma lo vedo. Questo corridoio centrale come se fosse un binario. Tutti i viventi sono costretti dalla natura, portati dalla natura, e camminano su questo binario e non escono e fanno quello che è prescritto loro dalle leggi cosmiche e biologiche e naturali che siano di fare, e così fanno le betulle, e così fanno le libellule, e così fanno gli elefanti, e così fanno tutto quello che voi potete pensare, gli esseri umani, rispetto a questo binario dove pure sono inseriti, grazie al pensiero, alla capacità di pensare, hanno la possibilità di deragliare o di decollare. Quando deragliano si chiama male, in tutte le varie forme in cui il male si dà. Quando decollano si chiama bene, creatività artistica, ispirazione, ricerca, solidarietà, amore. Anche se l'amore è già, secondo me, presente nel binario così, naturale. Però certo, quando decolli l'amore diventa amore anche antibiologicamente inteso, per arrivare persino a quella pazzia dell'amore per i nemici, che la persona a causa della quale questo edificio è stato costruito insegnava. È una pazzia dal punto di vista biologico. Va bene, questo era per dire che cosa significa pensare. Pensare significa elaborare informazioni. Comunque sempre elaboro informazione quando penso. Ci sono dei momenti però che la mia necessità di elaborare informazioni non si limita al mio corpo e neanche ai miei rapporti sociali, ma assume un colore diverso, che può essere generato da due emozioni, perché tutto parte dalle emozioni. Io nel libro lo scrivo, tutto parte dal desiderio, e il desiderio si muove tramite emozioni e genera emozioni negative e positive. Il desiderio è il grande motore della vita. E bisogna imparare a guidarlo, questo motore, a condurlo, perché ti può appunto tenere sul binario, ti può far deragliare o ti può far decollare. Tutto dipende da come lo guidi. Di per sé può fare qualunque cosa. Ma dicevo due emozioni. La prima è un'emozione positiva, la seconda è un'emozione negativa. È lì che nasce quella particolare modalità di porre il pensiero, di disporre noi stessi rispetto al nostro pensare, che fa sì che il pensiero assuma in un certo senso la P maiuscola, il pensiero. Pensiero esercitato, teoreticamente disciplinato, un pensiero consapevole di se stesso, critico, proprio nel senso kantiano del termine, critico. E sto parlando della filosofia, a cui il mio libro è dedicato. Già Don Mario diceva che sono teologo e filosofo, e io in effetti mi sento una e l'altra cosa a seconda dei momenti e di quello che affronto. Il mio primo libro, che uscì nel 1996, si intitolava così, Hegel teologo, e come sottotitolo aveva l'imperdonabile assenza del principe di questo mondo. Ma Hegel teologo, e quindi che cos'è? Era un libro di filosofia? Era un libro di teologia? Era un libro di pensiero? E poi, scusate, Agostino, che cos'era? Un filosofo o un teologo? E dice dipende da che cosa, appunto, dipende, ma lui quando esercitava il suo pensiero non è che stava seduto da una parte del tavolo quando faceva il filosofo e poi dall'altra quando faceva il teologo, pensava. E Tommaso d'Aquino? E Niccolò Cusano? No, filosofi o teologi? E Kierkegaard è un filosofo o un teologo? Ma scusate, voi penso sappiate chi ha coniato il termine teologia. Qualcuno lo sa? Chi è stato il primo, a quanto se ne sappia, la prima occorrenza del termine teologia nella letteratura, negli scritti occidentali? Dove si trova? E uno è portato a pensare, ma sarà da qualche parte, qualche padre della Chiesa, sarà nel Nuovo Testamento, sarà... No, niente di tutto questo. La prima volta che il termine teologia ricorre è nella Repubblica di Platone, libro secondo. È lì che si ha. Intorno quindi alla Repubblica, Platone, Socrate muore nel 399, Moneta l'abbiamo scritta nel 360, cioè adesso giù di lì, 300 più o meno. Quindi 4 secolo avanti Cristo. Quindi 350 anni prima, giù di lì che nascesse Gesù Cristo, nasce il termine teologia. Dove nasce? In ambiente ebraico? No, in ambiente greco. Teologia. E Aristotele parla della teologia, certo che ne parla, nella Metafisica, nel libro primo e poi ancora nel proseguo dell'opera, fino ad arrivare al libro dodicesimo che Hegel riprende a conclusione dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio. Vedete, quando il pensiero pensa, non può che pensa il senso del tutto, perché di questo è il gioco nel pensare, filosoficamente inteso, teoreticamente disciplinato. E quando fa questo, lo può fare partendo da un punto di vista teologico, ispirandosi alla Bibbia, ma poi sale e si chiede che cos'è l'essere, che sapore ha la vita, cosa ci faccio io, qual è il mio destino, che ne sarà dei miei cari. E queste sono domande che riguardano tanto la filosofia quanto la teologia. Domande su Dio, le domande sull'uomo, le domande sul mondo, le domande sulla natura. Qual è la natura della natura? La natura è una cosa buona? È un dinamismo buono, materno, o è un dinamismo cattivo, matrignesco? Si dice così, matrigno, come si dice? Per dire che viene dalla matrigna. E naturalmente dicendo madre pensavo a una teologia, a una filosofia della natura ispirata all'ottimismo, per esempio di Giordano Bruno, prima ancora di Dante Alighieri, prima ancora di Scott Eriugena e dopo di Spinoza, questo grande ottimismo nei confronti della natura. E quando dicevo matrigna, a chi pensavo? Ma lo sapete sapere. Noi italiani, quando si dice natura matrigna, a chi pensiamo? Siamo leopardi, Possiamo anche pensare ad altri, ma è evidente che il pensiero va a lui, alle sue pagine sublimi. E chi ha ragione? Dante, che dice le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questa è la forma che l'universo a Dio fa simigliante. Quindi, con questa meraviglia, occhi spalancati, un sorriso che si diffonde, una luce particolare che passa nel video, nel volto, dice le cose tutte quante hanno ordine tra loro. E questo ordine è una forma che l'universo a Dio fa simigliante. Quindi il mondo rispecchia la gloria di Dio. E ci sono salmi in questa prospettiva, il mondo come gloria di Dio. Oppure ragione Leopardi, che fa parlare alla natura. Vi ricordate la natura, il dialogo con l'islandese, ma semplicemente anche le Assilvia, il pastore errante per l'Asia. L'indifferenza, il gelo, il nulla, il vuoto. Quando guardate il cielo, la sera, la notte, quali sono i sentimenti che si accendono dentro di voi? Vi sentite più dalla parte di Dante, vi sentite più dalla parte di Leopardi, certe volte più dalla parte di uno, certe volte più dalla parte dell'altra? Quando vedete il cosmo, questa cosa sentite? Pascal, per esempio, sentiva freddo. Era un credente, come tutti voi sapete, Blaise Pascal. Anzi, l'attuale pontefice, rispondendo a una provocazione di Eugenio Scalfari in un colloquio tra i due, disse di essere d'accordo sulla beatificazione di Pascal. E lo dice, attenzione, da gesuita, e che chi di voi conosce la storia di Pascal, un po' di storia della filosofia, sa che Pascal e i gesuiti erano, come dire, nemici all'arma bianca, e le provinciali che Pascal scrive, le scrive esattamente contro i gesuiti, che poi fanno pagare a lui e ai suoi di Port Royal, molto salata la questione. Va bene, ma appunto, Pascal guarda l'universo, guarda nell'universo, no, guarda il cielo stellato e sente freddo, e si sente sperso, sperduto, e rivive dentro di sé quindi quell'emozione negativa, quel gelo che già sente Leopardi, quella indifferenza totale. Invece, un altro grande personaggio dell'epoca moderna guarda il cielo e sente una meraviglia esplodere dentro di lui e dice la famosissima chiusa della critica della ragion pratica che molti di voi sanno a memoria, e dice: due cose riempiono l'anima di ammirazione e di reverenza che non cesseranno mai di muoversi dentro di me, e queste due cose sono il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Così Kant chiude la critica della ragion pratica, 1788. E poi quando guardate il cielo, cosa sentite? Sentite di essere più dalla parte di Pascal, il freddo, o di Pascal Leopardi, quindi il freddo, avete bisogno di come dire, il cosmo non vi basta, la natura non vi basta, precisamente perché la natura è questa cosa, avete bisogno di una religione a difesa quasi della malignità, dell'essere matrigna, indifferente, nemica da parte della natura, precisamente perché è così. O viceversa, come Dante, vi disponete di fronte, e come Kant, vi disponete di fronte al cielo stellato, e questo cielo stellato, luci dall'essere qualcosa che vi richiede un altro conforto, è alleato verso il vostro bisogno di senso, neanche bisogno, ma il fatto che voi sentite che un senso c'è. Tant'è che potete legare il cielo stellato e la meraviglia, la venerazione per il cielo stellato, lo potete legare alla cosa più importante che c'è dentro di voi, cioè l'esigenza di giustizia. Questa è la legge morale, no? Legge morale. Che cos'è questa legge morale? È una voce che mi dice fai, non fai, no? Molto prima, è un'esigenza di giustizia, di bene, di rettitudine. Tra l'altro, Kant, in quel passaggio, saggio, in quella chiusa celeberrima che ho citato, in tedesco usa un termine per dire reverenza, noi diciamo reverenza, lo traduciamo così, Ehrfurcht. Ma questo, ed è giusto tradurlo come reverenza, perché c'è questo Furcht che è anche timore, no? C'è un aspetto di timore, e tu di fronte a qualcosa che è più grande di te e al contempo hai un senso di timore, però è più grande, ma non è oppressivo, è più grande, ti può fare del male, ma al contempo è qualcosa di sublime, è come quando sei di fronte al sublime. Se voi leggete il Trattato del sublime, vedete che siete al cospetto di qualcosa che ti attrae ma col tempo ti spaventa. Ecco, così Ehrfurcht è questo sostantivo. Ed è per questo che c'è l'atteggiamento della reverenza. Ci si inchina di fronte a qualcosa di più grande, che è maestoso, la reverenza. Abbiamo perso noi questi gesti del corpo, li abbiamo persi. Peccato. Ma se andate in Oriente, e tutti andiamo, sarete andati, insomma, si viaggia, oggi voi vedete che queste culture non l'hanno perso e si fanno gli inchini. Io sono stato 2 anni fa in Giappone, inchini da tutte le parti, ma la cosa che mi ha stupito è il bigliettaio sul treno. La prima cosa che fa quando entra nella carrozza è di fare l'inchino a tutti i componenti della carrozza, vuota o piena che sia. Poi controlla il biglietto, fa il suo mestiere, prima di uscire dalla carrozza per entrare nell'altra carrozza, si gira e fa un altro inchino. Ho visto a Kyoto un autista scendere e darsi il cambio con il collega, prima di scendere si fa l'inchino alla gente, ai passeggeri, e l'altro sale e prima di prendere il posto fa un inchino. Sono formalità, sì, sono formalità. Sono formalità che possono aiutare a prendere consapevolezza della gentilezza, dell'educazione, e quindi che sarebbe importante coltivarle? Io penso di sì, ma noi ormai le abbiamo perse e non facciamo neanche la reverenza quando entriamo in chiesa. Ah, io ricordo la suora dell'oratorio quando si entrava in chiesa, genuflessione, reverenza, e adesso queste cose le abbiamo perse. Va bene. Volevo però tornare al pensiero per dire che quelle due emozioni di paura, timore e al contempo di ammirazione e di senso di meraviglia rispetto al cielo stellato e in generale rispetto alla natura e permettetemi di dire in generale rispetto alla vita sono esattamente queste due emozioni all'origine di quell'impresa particolare che solo gli umani possono compiere. In questo sì siamo specifici, non nel pensiero in quanto tale, come dicevo, perché anche la pianta e anche l'animale a loro modo pensano, ma nel pensiero che si dirige non verso l'esterno ma verso l'interno per chiedersi il perché, in questo siamo specifici. E in questo rivolgersi, in questo ritornare dentro di noi, in te ipsum redi, diceva Agostino, noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas, non uscire, non voler uscire fuori di te stesso, ritorna dentro di te, perché la verità abita nell'uomo interiore. Ecco, questo redi, questo ritorno, questo reditus, questo ritorno verso la propria interiorità è generato da quelle due emozioni, o quella positiva che ti fa dire che meraviglia guardando la natura, o quella negativa che ti fa dire che gelo, che freddo la vita. C'è una poesia di Caproni che adesso che parlo così a braccio mi viene in mente, una poesia di Giorgio Caproni, un poeta che amo molto e penso e spero che anche qualcuno di voi lo ami, una raccolta che si chiama Il Franco Cacciatore, e comincia così: fa freddo nella storia, voglio andarmene anch'io, voglio uscire in quel luogo laddove col mio fucile scarico finalmente possa gridare vittoria, scritto con la K. Fine della poesia. Fa freddo nella storia. Ecco, lui era uno che aveva freddo, altri invece no, guardano la storia, guardano la natura e, come dicevo, citando Dante, provano questo senso di meraviglia. La filosofia nasce da questi due sentimenti. Platone e Aristotele la fanno nascere esattamente, come immagino molti di voi sapranno, dalla meraviglia. Il Teeteto, uno dei più bei, uno dei più bei dialoghi di Platone, il Teeteto, dice esattamente questo. Teeteto si meraviglia, questo giovane dotato, diciamo, di rigore logico e matematico, si meraviglia, ha l'animo pieno di meraviglia, e Socrate, alias Platone, dice: quello che c'è in te in questo momento è tipico del filosofo, della meraviglia. Io vorrei dire: ogni uomo, ogni essere umano deve avere momenti di filosofia, anche se non è filosofo in senso professionale. L'avete o non l'avete una vostra filosofia di vita? Appunto, io ho la mia filosofia di vita. Quindi non si tratta di sapere la storia della filosofia, quello lo fa chi studia ma si tratta di avere una filosofia di vita, questo sì, una spiritualità, un orientamento, una visione del mondo, una gerarchia dei valori, insomma queste cose qui che ti mettono in grado di giudicare, di muoverti e di dire sì, sono d'accordo, no, non sono d'accordo, di avere una posizione, di prendere una posizione, e questo si tratta di farlo, questo vuol dire pensare, no? Quindi tutti in qualche modo devono essere filosofi, quindi questo discorso riguarda tutti voi, non riguarda solamente i filosofi di professione, i quali anzi spesso non si meravigliano proprio per niente, sanno già tutto. Tipico del filosofo questo atteggiamento di meraviglia. Anzi, Platone in quel brano lì dice: il principio della filosofia è la meraviglia, laddove l'espressione greca principio della filosofia è archè tes philosophias, archè. Archè è una parola importante, molto importante, anche nella teologia cristiana è molto importante. Il Vangelo di Giovanni 1.1 comincia esattamente il primo sostantivo che il quarto evangelista usa nello scrivere il suo Vangelo è archè. E la prima parola che ricorre nella storia della filosofia occidentale è archè, perché questo faceva Talete, questo faceva Nassimene, questo faceva Nassimandro, questo cercavano l'archè, il principio del mondo. Ma attenzione, non confondete, come forse qualcuno sta facendo, no, penso che nessuno lo sta facendo, ma insomma non confondete inizio e principio, perché c'è una bella differenza. Qual è la differenza? L'inizio è ciò che dà origine al fenomeno, la campanella prima della lezione, poi entra in classe la professoressa di storia dell'arte, comincia a parlare di Mantegna e Bellini e basta. Che cosa c'entra la campanella con Mantegna e Bellini? Niente. E quindi è l'inizio questa cosa. Domani prenderò il treno a Santiago, magari ci sarà il capostazione che fischierà, il treno parte. E che cosa c'entra poi la sua corsa con? Niente. Quello è l'inizio. Il principio invece è una cosa che è all'origine del fenomeno, certo che sì, ma poi l'accompagna. Anche durante il tragitto, l'evoluzione del fenomeno, se venisse meno questo principio, verrebbe meno il fenomeno stesso. Ed è anche il telos, cioè lo scopo, il fine verso cui il fenomeno cammina. Faccio un esempio, vi faccio una domanda: se avete capito, se sono stato in grado, per meglio dire, di spiegare la differenza tra inizio e principio, voi sapete come rispondere. Prima domanda: qual è l'inizio dello Stato italiano? Seconda domanda: qual è il principio dello Stato italiano? Alla prima domanda si risponde con una data, è una domanda di storia. Alla seconda domanda si risponde indicando il principio costitutivo, costituzionale, costituzione, si risponde indicando la Costituzione, è questo il principio dello Stato italiano, l'archè, ciò da cui lo stato italiano prende origine, ciò che accompagna l'evolversi di questo fenomeno che chiamiamo Stato italiano nel suo progredire, se le leggi non sono conformi al principio non vengono accettate, vengono dichiarate anticostituzionali, c'è proprio la Corte che ha il compito di dichiarare che cosa è conforme al principio costitutivo e cosa no. E poi è il telos, naturalmente, il fine verso cui si cammina, perché alcuni principi costituzionali sono ben lungi dall'essere realtà, purtroppo. Perché Platone diceva la filosofia è, o meglio, Platone diceva la meraviglia, thauma in greco, thauma, la meraviglia è il principio della filosofia. Quando lui dice principio, non intende dire solamente ciò che è l'inizio, ma è ciò che deve accompagnare in ogni momento il tuo disporti verso disporti, il tuo disporti verso il mondo, per poter veramente ospitare il pensiero filosofico, ed è anche la meta. Alla fine, che cosa ne avrai? Un'ulteriore meraviglia, non ci sarà un sapere assoluto, come diceva Hegel. Hegel non sarebbe d'accordo, Hegel e Aristotele non sono d'accordo, non appartengono a questa scuola. Loro invece credono che altre cose, dopo di Hegel dirò una cosa. E invece Platone, che è la scuola alla quale appartengo anch'io, ritiene che la meraviglia è il principio costitutivo, quindi è all'inizio e durante ed è alla fine. Meraviglia da intendersi anche nel senso di stupore negativo, non solo la meraviglia. Il termine greco thauma, che significa meraviglia, ha una assonanza significativa con un altro termine greco che non ha bisogno di traduzione perché la capite subito, che è trauma, che viene tale quale dal greco, sempre scritto con la tetra, tale quale, l'abbiamo preso, come anche il termine idea, tale quale, non è cambiato niente, altri ancora ce ne sono. Trauma è sempre anche trauma. Quindi c'è una meraviglia positiva, che bello, e c'è anche una meraviglia negativa. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? E perché non dura questa cosa di più? Perché finisce? Perché finisce così in fretta? E perché non è giusta? Eccetera, è una meraviglia negativa. La seconda emozione, questa è la prima emozione, però sostanzialmente positiva, la meraviglia, e Platone e anche Aristotele sono d'accordo su questa prospettiva. Poi invece Hegel, nel suo primo scritto del 1801, dal titolo La differenza tra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling, dice che l'inizio della filosofia è dato dalla scissione, cioè la lacerazione. Cioè, se gli uomini hanno iniziato a pensare è perché si sentono in esilio e si sentono fuori dalla patria, si sentono in un certo senso persi, la scissione, hanno bisogno di conciliazione, di riconciliazione, hanno bisogno di ritrovare la patria. E il compito della filosofia è esattamente questo, dice Hegel, e continua e continuerà fino alla fine dei suoi giorni, dire in questo filosofia e teologia, filosofia e religione dicono esattamente la stessa cosa. Hegel era un grande cristiano, poi le chiese, sia quella cattolica sia quella protestante, non hanno mai gradito la sua elaborazione concettuale, perché hanno sempre ritenuto che il suo pensiero è un pensiero immanentista, quindi panteista, lei della trascendenza di Dio. Ma Hegel su questo non era d'accordo, su queste critiche che gli venivano mosse anche in vita, e lui sempre invece voleva al contrario portare consolazione agli uomini e far capire loro che la vita è una vita giusta, sensata, che tutto ciò che è reale in questa vita è anche razionale. Hegel dice la stessa cosa di Spinoza, per esempio. Cosa dice Spinoza? Spinoza nell'Etica per ben due volte dice per realitatem et perfectionem idem intellego, che significa per realtà, realitatem, e per perfezione, io intendo la stessa cosa, guardo la realtà e poi, come dire, la confronto con la mia idea di perfezione e vedo che coincidono, il mondo è perfetto, il mondo è divino, Deus sive natura. Non so se voi siete d'accordo con Spinoza e con Hegel, che per... in ogni caso questo è importante, come dire, perché sto dicendo queste cose? Perché sono esattamente l'origine, la scaturigine del pensare. E io penso che questa cosa non riguardi solamente i filosofi di professione, i teologi di professione, ma questo è quanto riguarda ogni essere umano. Com'è la vita? Com'è la vita? Ho parlato della natura, ma parlando della natura ho già parlato della vita. È giusta? O è ingiusta? Noi abbiamo elementi per poter dire che la vita è giusta. Che per esempio, se tu ti comporti in una certa maniera, in una maniera onesta, anche i tuoi rapporti saranno sereni, saranno onesti, anche la tua salute sarà di questo genere perché il bene crea benessere. E se voi leggete il libro dei Proverbi, molti salmi, il libro della Sapienza, il libro del Siracide, vedete che sono questi libri biblici portatori di questa visione ottimista e conciliata del mondo. Cioè portatori di una visione in cui la vita è veramente giusta. E se qualche cosa di negativo nella vita si dà, perché questi libri, gli autori di questi libri, anche Hegel, anche Spinoza, lo sanno benissimo che nella vita ci sono anche tante cose che in apparenza non fanno bene, ma sono... Se queste si danno è per rimediare in un certo senso, o addirittura per castigare, o per far progredire questa vita che altrimenti non progredirebbe. E quindi il negativo c'è, ma è funzionale, è un bene maggiore. E se voi leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'articolo 311 o anche il 412, voi leggete questi articoli e dice perché c'è il male nel mondo, Dio perché lo permette? E sì, Dio potrebbe, come dire, impedire il male, tuttavia lo permette, perché? Per trarre un bene maggiore. E quindi è questa visione positiva della provvidenza, della giustizia immanente nelle cose. È una visione così. Poi naturalmente nel Catechismo, e così anche nel Cattolicesimo, c'è anche un'altra visione che dice esattamente il contrario, perché il Catechismo è contraddittorio, perché il Cristianesimo è contraddittorio. Ma attenzione, non sto dicendo allora che il Cristianesimo è sbagliato, sto dicendo che il Cristianesimo contiene in sé esattamente quelle due emozioni vitali di cui vi ho parlato prima. Cioè la meraviglia perché c'è il bene e il freddo e il gelo perché c'è l'essere, perché qualcosa c'è. Il cristianesimo queste cose le contiene. Vi dice al contempo che Dio governa il mondo e Gesù dice che non cade neanche un capello del vostro capo senza che il Padre lo voglia e tutti i passeri anche loro obbediscono e tutto è contato e state tranquilli perché voi valete più di molti passeri. E poi parla del principe di questo mondo, nel quarto Vangelo, quello nel primo, questo nel quarto, ma è sempre Gesù che parla. E nel quarto Vangelo dice, parla per ben tre volte, dice che chi manda avanti questo mondo, Archon, o Archon tu cosmo tutu, è Satana. Archon è un sostantivo che ha a che fare con Arché, è colui che detiene l'Arché. Di Arché vi ho detto, Archon si scrive esattamente alla stessa maniera, è colui che sta davanti, che conduce, è il Dux. Dux, colui che conduce. È il capo. Capo, noi diciamo capo, e poi diciamo faccio così perché mi tocco, sto toccando il capo. Il capo è quello che sta davanti, etimologicamente perché noi diciamo capo il capo? È capo, perché caput, la testa, è davanti, è il capo. e gli altri lo seguono. E così noi dovremmo tradurre il capo, noi lo traduciamo nel Vangelo di Giovanni per ben tre volte, capitolo 12, 14 e 16, c'è questa espressione, o Archon tu cosmo tutu, il principe di questo mondo, ma è una maniera un po' leziosa di tradurre Archon, che la Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana ha scelto. In verità anche la Vulgata parla di princeps, ma già comunque principe, che cosa dice? Primo, quello che sta prima, che procede per primo. E gli altri seguono, quindi leader, perché tu lead vuol dire condurre, Führer vuol dire condurre, Dux Ducis l'ho già detto, evviva, ne abbiamo fatti passare tutti, manca solo compagno per dire alla maniera, il grande timoniere, dice, così si chiamava Mao Zedong, no? Il grande timoniere, quello timoniere di solito sta dietro però. Il Nuovo Testamento contiene queste due visioni, la meraviglia e la scissione. Se tu leggi alcune pagine del Vangelo, sono ricolme di questo aspetto, diciamo così, di meraviglia naturale, di grazia, di giustizia immanente, di lode per Dio che governa il mondo, e altre pagine che sono ricolme invece di indignazione per questo mondo, che è condotto da Satana, dall'avversario. Tutto questo ha anche una grande semplificazione politica. Sempre nel Nuovo Testamento, leggete per esempio l'inizio della lettera, non l'inizio, il capitolo 13 della lettera ai Romani di San Paolo. Lì si parla dei governanti di questo mondo e Paolo è molto esplicito nel dire ai romani, ai cristiani di Roma, che devono obbedienza ai governanti di questo mondo, perché se sono lì è perché Dio li ha voluti mettere lì. Non est potestas nisi adeo, dice la Vulgata, non c'è potestà, non c'è potere che non venga da Dio. Romani 13:1-2. Un brano del Nuovo Testamento che ha avuto un influsso politico enorme, perché poi potete capire che il potere è contento di avere questa legittimazione, soprattutto in una certa fase delle epoche storiche, quando la religione aveva molto più importanza che non adesso. Se voi leggete, andate avanti al Nuovo Testamento, leggete l'Apocalisse, vedete che di quella stessa potenza di cui Paolo, l'Apostolo Paolo, aveva detto essere da Dio, l'autore dell'Apocalisse, che non si sa chi sia, improbabile che sia l'Apostolo Giovanni, anzi quasi sicuro che non lo è, ma adesso non ha nessuna importanza, diciamo l'Apocalisse di Giovanni dice il contrario. Se voi leggete il capitolo 17 dell'Apocalisse di Giovanni, voi vedete che l'autore invita a un'aperta ribellione nei confronti della grande meretrice, della grande prostituta, di colei che controlla tutto, tutti i traffici, non potete commerciare, non potete fare affari, non potete diventare ricchi se non avete il marchio della bestia sulla vostra pelle, come se fosse un tatuaggio, dice l'Apocalisse. Ma scusate, non sta parlando di quella potenza di cui l'Apostolo Paolo aveva detto che è da Dio? Certo. E allora il Nuovo Testamento si contraddice. Ma per questo fa pensare il Nuovo Testamento. Quando io dico che si contraddice, non sto facendo una... se qualcuno ha letto anche solo qualche pagina dei miei libri lo sa, non sto facendo una critica, sto dicendo che contiene la vita. E quindi è vero, perché quelle cose che non contengono la contraddizione non contengono il movimento vitale, la spinta vitale, ciò che fa evolvere, non contengono ciò che crea processualità nel mondo e nella storia. Sono piatte, sono ideologie, sono dottrine, ma non hanno a che fare con il ritmo cardiaco, direi, di sistole e di diastole, apertura e chiusura, che governa il cuore del mondo. Per cui il mondo certe volte ti chiude, ti rinchiude, è una prigione, e certe volte al contrario ti apre, ti spalanca, è una finestra, è una gloria, tutte e due. Sono vere quelle prospettive che ti fanno vivere dentro di te in maniera non ideologica, ma direi fenomenologica, come se fosse un'esperienza vitale, ti fanno vivere esattamente questo duplice movimento. Questo vuol dire pensare. Perché poi cosa succede? Che se uno si trova un giorno con il cuore chiuso e l'altro giorno con il cuore spalancato, il terzo giorno si gratta la testa e dice, ma come è fatta, se vuole pensare, ma come è fatta la vita? Qual è il senso della vita? Qual è l'anche? È l'essere chiuso, l'essere aperto? E lì comincia quel rovello che ti porta a pensare. Questo è il compito del pensiero. Lo specifico del pensiero credente qual è? Non è quello di non pensare, o di pensare meno, o di pensare sapendo già la soluzione, che quindi vuol dire non pensare alla fine, fare finta. Ci sono alcuni che esercitano il pensiero in ambito credente sapendo già la fine, anzi caricano molto l'inizio e complicano molto le cose per poi poter giocare l'asso che sanno che hanno nelle mani e quindi tutto si risolve, un po' come i quadri di Caravaggio che sono tutti scuri 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 per poi poter mettere al centro l'elemento della luce e farlo risaltare ancora di più. Io penso che lo specifico del credente sia non dipenda dal pensiero in quanto tale, ma dipenda dalla fiducia, dipenda dal sentimento di fondo di chi vede la contraddizione, non rifugge dalla contraddizione, ma ciò nonostante crede che questo movimento di tesi e di antitesi, per usare questi due termini un po' scolastici che riguardano la filosofia hegeliana, non penso siano chiari, ecco, questi due movimenti non siano del tutto simmetrici. C'è l'armonia, c'è la disarmonia, c'è la generazione, c'è la degenerazione, c'è il farsi delle cose e il disfarsi. Ecco, credere ultimamente vuol dire pensare che c'è una tesi, c'è un primo movimento e c'è un secondo movimento, che il primo movimento è l'armonia. E la disarmonia è funzionale a un'armonia più grande. E che quindi l'ultima parola sarà non la disarmonia, ma l'armonia. Poi, come sarà questa parola nell'ultima armonia, chi lo sa. Ma questo è, alla fine, la fede è il pensare con fiducia. Io penso sia questo lo specifico, pensare con fiducia. Ora io vado a chiudere questo mio intervento, fatto così a braccio, non so se vi ho presentato il testo o no, a chiudere fino a un certo punto, perché ancora ho delle cose, però posso togliermi il cappotto un attimo? Mario mi ha detto dovresti affrontare il tema del silenzio e adesso qualcosa diremo. A proposito di tesi e antitesi, vi voglio leggere, allora nel mio libro, io non lo so se è bello o non è bello, certamente uno lo scrive, una cosa però vi posso dire, ci sono delle citazioni bellissime. Questo sì, sto state tranquilli, sono delle citazioni bellissime. E due ve ne leggo, due di una donna tra le più insigni filosofi del Novecento, Hannah Arendt, all'interno di un libro straordinario che è La vita della mente, ci sono queste due frasi bellissime che io vi leggo. Prima una, naturalmente, e poi l'altra, con un piccolo commento. La prima, che è di una riga, dice questo. Coloro che non sono innamorati della bellezza, della giustizia e della sapienza sono incapaci di pensiero. Voi direte, ma questa signora conosceva il mondo? Quante persone potrei far vedere a lei? Quante persone potrei nominare del tutto non innamorate della bellezza, della giustizia e della sapienza, anzi particolarmente ingiuste e però abilissime a pensare, a ordire le loro trame, i loro piani, le loro macchinazioni? Che senso ha questa frase? E naturalmente il senso di questa frase si gioca tutto in ciò che diciamo quando diciamo pensiero. E qui ci troviamo al cospetto di quel pensiero a cui io facevo riferimento prima dicendo pensiero con la P maiuscola. Ci troviamo al cospetto di un pensiero architettonico. Sostanzialmente, vedete, il pensiero che costruisce un sistema di pensiero, una filosofia, una summa, il pensiero che vuole cercare un archè, che vuole avere un punto di appoggio, sulla base di questo punto di appoggio vuole costruire una casa dentro cui far abitare le menti, perché le menti hanno bisogno di un'abitazione, così come il corpo ha bisogno di un'abitazione. Voi questa sera tornerete a casa e sarete contenti di tornare a casa, perché voi avrete appunto la vostra casa, la vostra dimora, anche gli animali hanno una dimora materna. Abbiamo bisogno di una casa per il corpo, ovvio, e la civiltà umana si è sviluppata così, cercando una casa per il corpo e costruendola a vari livelli. Ebbene, voi pensate che la nostra mente, la nostra psiche, il nostro spirito non abbiano bisogno di una casa? Che cos'è la religione se non una casa, un rifugio della mente? Voi conoscete la prima antifona mariana che si ricorda? La prima preghiera alla Madonna, che risale al III secolo d.C. E dice che sotto il presidio di Maria, noi, sotto il tuo presidio, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare la supplica di noi che siamo nella prova. Sub tuum presidium. Si parla di cercare un rifugio. L'Islam, che cos'è? Islam è una parola che vuol dire sottomissione, si dice normalmente, ma sottomissione nel senso di oppressione. Ah, ci sono naturalmente possibilità di questo, ma non è il senso specifico, non è il senso in cui i fedeli musulmani veri, diciamo così, lo intendono. Nel senso, sottomissione nel senso di mi metto sotto. Mi metto sotto, mi riparo. Ho una casa, un rifugio. E i fedeli buddisti cosa fanno ogni giorno? Ogni giorno i fedeli buddisti ripetono 3 volte al giorno la presa di rifugio. E dicono, prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. La religione è questo, è cercare un rifugio. Un rifugio non perché uno vuole scappare, ma perché vuole avere calore, consolazione, tenerezza di fronte al rigore, al freddo della storia di cui parlava Caproni. C'è bisogno di un rifugio. Ebbene, io penso che solamente da questo rifugio, solamente da questo calore che si ottiene, quando sei entrato e hai ottenuto questa protezione, la mente trova pace, non solo trova pace, trova anche quella forma di innamoramento della bellezza, della giustizia e della sapienza, e da lì nasce il pensiero, da lì nasce la filosofia. Filosofia, l'amore per la sapienza. Ma io devo averla la sapienza, almeno devo averla intravista, devo almeno averla intravista per poterla amare. Se no cosa amo se non so neanche, devo averla, capite? Devo averla intravista, magari di sfuggita, scendevo dal tram e l'ho vista così, leggera, mi sono innamorato di lei. Allora vado alla ricerca di quella figura femminile dico femminile perché sono un maschio, ma voi pensate qualcosa, ma che ho intravisto, che è l'immagine appunto di Sofia. E chi è Sofia? Sofia no? È appunto, è il logos, è la grammatica, la logica del mondo, è la rivelazione divina qui e ora, questa è Sofia, la rivelazione divina qui e ora che possiamo vedere, questa è Sofia. Cioè, quindi è essere innamorati della bellezza, della giustizia e della sapienza, e quando sei innamorato di questo, bellezza, giustizia e sapienza, diventi capace di pensiero, dice Hannah Arendt. La seconda frase è, in un certo senso, ancora più interessante. Dice così: non è irrilevante notare come la parte immortale e divina nell'uomo non esista se non viene attualizzata e focalizzata su ciò che è divino fuori di lui. In altre parole, l'oggetto dei nostri pensieri conferisce immortalità al pensare stesso. Questa frase, che non è stata scritta da un uomo di chiesa o delle chiese, è stata scritta da una donna laica che aveva nei confronti della religione e della religiosità un atteggiamento non convenzionale, diciamo così, diciamo non convenzionale. Questa frase è straordinaria perché vi dice che dal vostro pensiero dipende il vostro destino, dipende il vostro, e prima ancora la vostra essenza in questo momento. Questa frase vi dice che dentro ciascuno di voi c'è una parte immortale e divina, la quale però non esiste se non viene attualizzata. In un certo senso, chi dice l'anima non esiste ha ragione, perché parla di sé, e parlando di sé lui si guarda e si ritiene del tutto conforme a ogni altro pezzo, a ogni altro fenomeno di questo mondo, e dice va bene, non hai attualizzato l'anima e quindi non hai la parte immortale divina dentro di te. Se invece ti dedichi con passione totale, non semplicemente con passione totale a ciò che è divino fuori di te, per esempio alla giustizia, alla bellezza, alla sapienza di cui parlava prima, allora succede che tu ti scopri essere abitato da un'energia che non ritrovi negli altri fenomeni del mondo che appaiono e scompaiono. Ti senti partecipe di una musica, di un racconto, di una poesia, di una, trovate la metafora che preferite, che è diverso. E questa diversità la si capisce in contrapposizione al fluire del tempo, alla corrosione del tempo. Perché quando si giunge a ospitare questo sguardo che si focalizza con attenzione su ciò che è immortale e divino fuori di noi, sulla bellezza, sulla giustizia, sul desiderio di verità, sull'amore, e quando si fa questo ci si sente diversi, appunto, partecipi di un discorso diverso. E avviene questo, l'oggetto dei nostri pensieri conferisce immortalità al pensare stesso. Capite la differenza incredibile che questa frase vi fa capire tra sto pensando, dove il pensare è semplicemente qualcosa di funzionale a trovare delle soluzioni, a escogitare dei piani, e qui il pensare che diventa invece esercizio spirituale, che ti cambia l'essenza, che ti cambia il destino, che da caduco e insignificante ti fa diventare immortale divino. Ognuno di noi è e diventa quindi ciò che guarda, ciò che desidera, ciò che pensa. Cosa vuol dire attualizzare e focalizzare l'attenzione? Esattamente questo, pensare. Se tu pensi tutto il giorno, pensi tutto il giorno a cose banali, terrestri, materiali, proprio nel senso più negativo del termine, tu quando sei banale, terrestre e materiale? Se tu pensi a cose non terrestri, non materiali, non banali, sarai quest'altra cosa. Naturalmente non vorrei che questa mia affermazione sia intesa nel senso dualistico, cioè che non dobbiamo pensare, dobbiamo disprezzare ciò che è terrestre e ciò che è materiale, perché chiunque di voi abbia letto anche solo qualche pagina dei miei libri sa che io non appartengo per niente a questa visione dualistica che ritiene la terra e la materia come qualcosa di negativo, assolutamente. Io della materia parlo come materia, che tutto procede dalla materia, occorre molto amore e molta dedizione verso la materia, e verso la natura, e verso la terra. Quindi non volevo cadere in questo platonismo stereotipato. Quando parlavo di terrestre, di materiale, lo intendevo nel senso morale, etico del termine, di chi ricerca semplicemente e solo l'appagamento dei propri appetiti. Insomma, il punto decisivo è che la qualità della nostra vita interiore genera il valore di ciò che siamo. E questa cosa che ha detto Hannah Arendt, nel libro poi queste frasi sono presenti, come sono presenti anche le frasi che adesso vi leggo, questa cosa che ha detto Hannah Arendt è del tutto in linea con l'insegnamento dei grandi maestri spirituali. Ve ne leggo tre, vi leggo tre frasi, tre grandi maestri spirituali dell'antichità. Il primo è Siddhartha Gautama, detto il Buddha, che ai suoi monaci diceva così, ma noi possiamo naturalmente pensare riferito a noi, lui adesso dirà monaco, voi sostituite monaco con essere umano ed è la stessa cosa. Buddha diceva così: qualunque cosa un monaco frequentemente pensi e consideri, quella diventerà l'inclinazione della sua mente. È la stessa cosa di Hannah Arendt. La qualità della tua vita dipende dall'attenzione su cui tu focalizzi, cioè scusate, dipende dall'oggetto su cui tu focalizzi la tua attenzione. Gesù, nel discorso della montagna, capitolo 6 di Matteo, dice così: là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. E mi spiegate qual è la differenza tra quanto dice il Buddha e quanto dice Gesù qui? Non c'è, è la stessa cosa. E Plotino, allora ho citato il Buddha, l'Oriente, il Buddismo, Gesù, il Cristianesimo, Plotino, la grecità, la classicità, perché voi sapete che Plotino è praticamente il filosofo nel quale confluisce tutta la grande sapienza greca. Di per sé viene ascritto al neoplatonismo, ma senza Aristotele e lo stoicismo Plotino non avrebbe scritto quello che ha scritto, quindi è un neoplatonico che riprende molto da Aristotele e anche dallo stoicismo, quindi è veramente la sintesi di gran parte delle scuole greche, poi ce ne sono altre che rimangono fuori, l'epicureismo, lo scetticismo, il cinismo, ma in ogni caso, sufficit, diciamo così, e Plotino dice nell'Enneadi 4.3.8, per chi la volesse andare a vedere, ogni anima è e diventa ciò che guarda. La stessa cosa di Hannah Arendt. Tu sei e diventi ciò che guardi. Voi capite l'importanza dello sguardo? Quanto è importante lo sguardo? Simone Weil ha delle pagine molto belle proprio sull'importanza dello sguardo. Tutte le grandi spiritualità sono educazione a guardare. Qual è, nello duplice sentiero buddista, il primo passo? La retta visione. Retta visione. Perché vedete, noi siamo stati e siamo ancora raccoglitori e cacciatori. E i raccoglitori e i cacciatori come guardano? Non guardano con uno sguardo retto, ma guardano con uno sguardo uncinato. Perché hanno fame, giustamente, per sé, per i loro figli e per i loro cari, vanno alla ricerca dei frutti, delle verdure, delle prede, raccolgono, cacciano, e quindi lo sguardo è incurvato, a mo' di amo che vuole catturare. Si entra nella dimensione spirituale quando? È quando lo sguardo, e naturalmente questa cosa che riguarda i raccoglitori e i cacciatori poi si diffonde, e noi quando incontriamo le persone normalmente le guardiamo con questo sguardo di chi considera quello che può guadagnare, quello che può perdere, che quanto c'è sempre questo peso e contrappeso nel guardare attorno a noi, nell'incrociare lo sguardo altrui. La retta visione è la visione che si posa sulle cose con rettitudine, che guarda il fenomeno per quello che è, perché quando noi guardiamo per noi non siamo mai attenti al fenomeno per se stesso, che cos'è l'altro in sé per sé, ma siamo sempre attenti a che cos'è l'altro, che cosa può essere l'altro per noi, perché diventa tutto sommato un frutto da raccogliere o una preda da cacciare, raccoglitori e cacciatori quali siamo continuamente. Ecco, se ci si dispone in questo atteggiamento diverso, che è l'atteggiamento della retta visione, ci si posa sulle cose e si vedono le cose, le persone, per quello che veramente sono. Quello che veramente sono. E non le nostre proiezioni, i nostri desideri. Ci sono persone che vivono insieme dalla vita, non si sono mai guardate per quello che veramente sono. O perché idealizzano, o perché non vedono difetti, ma c'è un... va bene, cose note. Carlo Maria Martini, nel libro più martiniano di tutti, voi sapete che Martini ha scritto tanti libri, anzi lui stesso diceva di non sapere neanche quanti libri avesse scritto, e che lui i suoi libri né li aveva scritti né li aveva letti. Sì, letti capisco, ma in che senso non li ha scritti? E sì, perché io parlavo di altri esercizi, poi gli altri registravano, sbobinavano, difatti la gran parte dei libri di Martini esce come non rivisti dall'autore. Quindi. C'è un libro però che lui ha seguito con attenzione, ha visto e rivisto, che è il più martiniano di tutti i libri, anche perché in questo libro Martini parla effettivamente fino in fondo, dice alcune cose che quando era arcivescovo di Milano invece non voleva dire, forse non poteva dire, per motivi comprensibili, comprensibilissimi. Invece dal 2002 in poi, quando non fu più arcivescovo di Milano, Martini cominciò a dire anche delle cose che fecero anche qualche scalpore, no? Crearono anche qualche malumore all'interno della Chiesa italiana, nelle gerarchie della Chiesa italiana e così via. Va bene, uno di questi libri che creò qualche malumore è Conversazioni notturne a Gerusalemme. Questo l'ho detto solo per introdurre queste bellissime quattro righe di Martini che parla, che sono un commento che io ho voluto scegliere alla frase di Hannah Arendt che vi ho letto. Cioè quella secondo cui la parte immortale e divina dentro di noi non esiste se non l'attualizziamo e non la focalizziamo su ciò che è immortale e divino fuori di noi. E quindi vuol dire imparare, dice Hannah Arendt, a vedere Dio, a vedere il divino. Magari uno non vede Dio, certo, ma il divino. I greci, i latini, erano i classici, avevano la consapevolezza che il divino si poteva vedere, toccare, sperimentare. Euripide dice anche rivedersi a un Dio. Ci sono delle cose, guardate, che sono divine, che Cosa vuol dire che sono divine? Vuol dire che ti attraggono, che sono più grandi di te, ma al contempo ti attraggono, che ti danno una grandissima emozione e ti sconvolgono, ti fanno paura e al contempo ti attraggono. E il divino è sempre mysterium, fascinans e tremendum. Quindi è qualcosa che ti attrae ed è qualcosa di cui hai paura, timore, perché è più grande di te. Questo è il divino. Ma non capitano forse delle emozioni, anche delle musiche in certi momenti, delle emozioni, può essere un paesaggio naturale, può essere un'esecuzione artistica, può essere l'incontro con una persona, appunto il rivedere una persona, una madre non vede più suo figlio da X anni, lo rivede e non è in quello il momento in cui è divino, quello lo scrive Euripide proprio per dire rivedersi, se ricordo bene, tra Elena e Menelao. Va bene, Martini dice così, sentire Dio è la cosa più semplice. È al tempo stesso la più importante della vita. Posso sentirlo nella natura, nelle stelle, nell'amore, nella musica e nella letteratura, nella parola della Bibbia e in molti altri modi ancora. È un'arte dell'attenzione che occorre apprendere come l'arte di amare. Pensare vuol dire apprendere l'arte dell'attenzione. Io infine concludo leggendovi l'ultimo paragrafo del mio libro. Scusate, dopo tante citazioni, faccio un'autocitazione. È l'ultimo paragrafo del mio libro, paragrafo 50, che io ho scritto per me. Don Mario l'aveva accennato anche all'inizio, quando tu, caro Don Mario, hai detto che io lavoro anzitutto per me. È molto vera questa cosa qui, è vero. Io i libri miei li scrivo anzitutto per me. Cioè, sono il mio laboratorio, poi naturalmente li preparo anche perché altri possano entrare, aggirarsi e fare i loro esperimenti per come è possibile. Ma è così, anzitutto sono per me. E questo paragrafo 50 avevo iniziato proprio, e si intitola quasi una lista della spesa, perché avevo messo lì proprio come quando voi dovete andare a fare la spesa e fate la lista delle cose che servono, no? E così anch'io ho iniziato a fare una lista delle cose che mi servivano per la mia spesa spirituale. E poi l'ho in parte integrata ed è venuta fuori questa cosa che adesso vi leggo e con questo concludo. Scusate, un goccio d'acqua ancora. Proprio sono una serie di atteggiamenti che io ho scritto qui così, al fine di coltivare questa arte dell'attenzione, ecco alcune indicazioni pratiche. Respirare, imparare a respirare, diventare consapevole del respiro. Mangiare, imparare a mangiare. Masticare lentamente e diventare consapevole del cibo. Vedere, imparare a vedere. Guardare, imparare a guardare. Coltivare uno sguardo retto che si posa sulle cose e sulle persone con rettitudine. Sentire, provare sensazioni. Ogni concetto deve essere sensato, cioè provenire dai sensi. Rispetto, riverenza, simpatia, sinergia. Coltivare l'arte della comunione e della comunicazione. Sorridere, sorridere anche quando non c'è motivo per farlo, il motivo arriverà. Leggere, studiare. Leggere sempre con una matita in mano, sottolineare, sottolineare poco, solo le cose essenziali, a volte usare due colori, rileggere, trascrivere le cose più importanti, riflettere, cercare collegamenti, fare silenzio, meditare, scrivere appunti, tenere un diario, scrivere lettere, ascoltare, ricordare, rammentare, imparare memoria, contemplare, condurre con ordine i pensieri, fare attenzione al linguaggio, proprio e altrui, fare attenzione al tono di voce, proprio e altrui, non usare mai un termine di cui non si sia indagato e chiarito il senso. Dialogare, discutere, esporsi alla confutazione, non voler vincere né convincere. Nella vita del pensiero essere sempre sinceri, non mentire mai. Distinguere le bugie, talora necessarie nella quotidianità, dalla menzogna. Detestare l'arte di ottenere sempre ragione. Detestare l'utilizzo del pensiero come arma. Istituire la mente come una bilancia. Chiedersi il valore della tesi avversa e rispettarla. Capire chi è il tuo avversario. Distinguere l'avversario dal nemico. Avere avversari, non avere nemici. Allargare l'anima. Fare spazio a tutte le idee, non temerne nessuna, indagarle tutte. Diventare non violento, anzitutto nelle emozioni e nel pensiero. Diventare consapevole dei sentimenti, dirsi mi sto arrabbiando, mi sto impaurendo, mi sto rallegrando, mi sto... Non vergognarsi di piangere, accettare le lacrime come un dono. Camminare nella natura, cercare il più possibile l'immersione nella natura. Trasformare la personalità, mirare alla conversione. Fare attenzione al valore infinito di ogni istante. Avere una regola di vita. Attenzione, vigilanza, apertura mentale, riso, sorriso, mezzo sorriso, coltivare il senso dell'umorismo. Sorridere, sorridere anche quando non c'è motivo per farlo, il motivo arriverà. Esercizi corporei, esercizi spirituali e ringraziare. Ringraziare la vita, ringraziare Dio, sorridere, sorridere anche quando non c'è motivo per farlo e il motivo arriverà. Grazie dell'attenzione.
Devo salutare un personaggio che è arrivato in ritardo, un signor Bertazzi, era qui lunedì sera. È di parola perché lunedì sera quando l'ho portato a casa, sabato ha detto, no, lunedì mentre scendeva dalla macchina, ma quasi quasi sabato sera vengo a sentire una cosa. Hai visto? 94 anni. Grazie. Bene, apriamo un po' di dibattito, facciamo qualche intervento, approfittiamo della presenza del professore Piano.
Pensi che era per seguito, perché avevo già fatto la domanda oggi pomeriggio, ma è per rompere il ghiaccio. Volevo dire che nel suo libro non ci sono solo bellissime citazioni, ci sono anche etimologie interessantissime, oltre all'interesse del libro stesso. E poi volevo chiederle se non pensa di raccogliere i suoi scritti giornalistici, perché trovo che lei è straordinario come commentatore politico nel senso più vasto, non relativo alla vita politica italiana, e per una capacità di giudizio tutta sua, direi con Montaigne una testa ben fatta, e quindi io, secondo me, anche al di là dell'occasione del singolo articolo, penso sarebbe una cosa interessante. E poi vorrei farle una critica. Ho trovato nel suo libro, in più punti, ma adesso ne ho uno davanti, una cosa che sovente nel mondo cattolico succede, e l'ha fatto anche padre Carlo Maria Martini, quindi non se ne risenta, ma è quello, secondo me, dal mio punto di vista, di voler giocare tutte le parti in commedia, cioè di fare anche il ruolo degli altri. Per esempio, lei dice, dove parla del sentimento, dice: più precisamente, dal sentimento di sfiducia verso la vita proviene l'orientamento negativo del pensiero che nega la possibilità di un senso. Ecco, io non penso ci sia un senso nella vita, ma non per questo ho un sentimento di sfiducia verso la vita e ho un pensiero negativo, non trovo assolutamente, anzi, io ho molto apprezzato quello che lei ha detto a proposito delle contraddizioni. Perché tra la meraviglia e il gelo io penso che si alternino nella vita di tutti noi. E anche se non c'è questo senso profondo di qualche cosa che dà veramente significato alla vita, io penso che il fatto di esserci e di vivere valga lo stesso bene. Quindi preferirei che il giudizio su chi la pensa diversamente fosse lasciato a chi la pensa diversamente e non scritto prima come ha fatto. Grazie di tutto, grazie alla sua straordinaria generosità.
Guardi, grazie a lei, anche adesso, già questo pomeriggio ha fatto un ottimo intervento, e anche adesso. Io lascerei perdere la questione degli scritti giornalistici, poi vediamo, nel senso non lo so, sono lì. È da tanti anni, in effetti, ho cominciato a scrivere sistematicamente per il foglio di Giuliano Ferrara, è un anno, e devo dire che è stata l'esperienza più bella. Perché avevo totale libertà e così via. Poi, certo, dal 2009 scrivo su Repubblica e va bene, ho scritto anche su qualche altro giornale, ma vediamo, quello non è il punto. È vero, poi quella cosa delle etimologie. E poi vengo naturalmente alla questione centrale che lei ha sollevato. Io sono ormai diventato un po' un fanatico, si usa dire così. Del resto, questo è un termine nostro, diciamo di noi credenti, fanatico, perché viene da fanum. Fanum vuol dire santuario. E le persone che stanno troppo attaccate al fanum, al santuario, poi venivano chiamate fanatiche. E sempre di fronte alle domande mi... Scusate le parole, io dico da dove vengono, come mai si dice così, e per me è diventato un bisogno, devo dire anche una gioia, perché dà gioia scoprire un'etimologia, proprio è qualcosa che dà una particolare allegria nella mente. Era oggi che parlavo delle stelle, no? E quindi posso riprenderlo qui, perché magari mi confondo con l'ho appena detto qui, invece no, l'ho detto a Trivero. Oggi dicevo, riprendevo il lavoro degli astrofisici, i quali sanno decifrare la luce che arriva dallo spazio e attraverso questa luce che arriva dallo spazio giungono a stabilire tutta una serie di dati emozionanti, per esempio anche a stabilire la fotografia dell'universo neonato, che aveva appena 300 e passa milioni di anni, quando quasi adesso sono 14 miliardi di anni che l'universo ha. Quindi insomma c'è una luce che lo spazio diffonde, le stelle diffondono all'interno dello spazio, questa luce viene decifrata, contiene dei messaggi e la decifrazione di questa luce consente di scoprire tutta una serie di dati. Ecco, io dicevo e dico ancora adesso che anche le parole, le parole che noi pronunciamo adesso sono giunte a noi, giungono a noi attraverso un viaggio molto antico. Molto antico, come minimo 2000 anni, perché la gran parte delle nostre parole vengono dal latino e dal greco, dico come minimo, ma ci sono parole anche molto più antiche, le cui origini risalgono ancora prima. Ecco, quindi andare a scoprire le radici, perché etimologia questo significa, no? Andare a scoprire le radici delle parole, questo è qualcosa che ha a che fare proprio con la decifrazione del messaggio che le parole contengono. E le parole da dove arrivano? Perché ci sono le parole? Vedete, io penso, posso sbagliarmi, è una mia piccola familiare casalinga filosofia del linguaggio, io penso così, che esiste la pressione della vita su tutti i viventi, perché vivere è qualcosa di difficile per tutti, c'è proprio una pressione che hanno tutti i viventi, lo ripeto, le piante, anche le rocce, che non sono viventi nel senso classico del termine, anche loro hanno una pressione dell'esistenza. E poi i viventi, e poi gli umani. Ecco, questa pressione della vita produce impressioni su tutti i viventi. Impressioni che possono essere solchi. Pensate alla nostra, proprio al cervello, a questi solchi che sembrano canali. Questi solchi che si fanno, che possono essere carezze, possono essere graffi, possono essere pugni, possono essere baci, sono tante le modalità mediante cui la pressione della vita si esercita. E torniamo al discorso che facevamo prima, della duplice rivelazione che la natura e l'esistenza costituiscono. A un certo punto, 14.000 anni fa, dicono, poi hanno più o meno, cosa succede? Che quelle impressioni generate dalla pressione della vita sulla mente, in una specie umana, in una specie animale singolare, in questo caso la specie umana, ha generato la capacità di generare espressioni. E sono le parole, pressione, impressioni, espressioni. Non a caso spesso le parole più antiche hanno a che fare proprio con i suoni, con onomatopee, hanno a che fare proprio con, quasi con gemiti o con grida o frusci. Che cosa facciamo noi con la bocca? Tutte le... Va bene. Questo per quanto attiene all'etimologia. Quindi penso sia un'attenzione importante al linguaggio, che è qualcosa, un esercizio che potete fare anche voi quotidianamente. E diventa bello capire perché si dicono le cose. E si diventa amici del dizionario, si tiene vicino, si va a vedere. Si diventa precisi. È un esercizio spirituale anche questo. Laico. Ma non per questo meno spirituale. E allora, lei dice giocare tutte le parti in commedia. Per quanto attiene alla critica, beh guardi, la realtà è che io, sì, sono credente, ma non penso che la parte del non credente non sia presente dentro di me. E quelle cose che io scrivevo lì e anche in altre parti, non le facevo pensando di avere una supremazia o di parlare al posto suo, parlavo di me. In un certo senso anche qui sono discepolo del Cardinal Martini, anche se devo dire che quando lui disse queste cose alla scuola della, aprendo la scuola della parola a Milano, io le ho riconosciute perché le avevo già dentro di me. E lui disse dentro di me c'è un credente e un non credente che ogni giorno dialogano tra di loro e si inquietano l'un l'altro e si provocano l'un l'altro. Ecco, io devo dire che sono nato in una casa dove erano presenti figure tanto di credenti quanto di non credenti. Io bambino sentivo discutere, dibattere, e forse già a partire da questo c'era questa, no? Questa di dimensione, e poi niente, il carattere che ho, per cui a me piace la parte avversa. E ancora una volta il motto di Martini: pro veritate, adversa diligere. La mia chiesa spesso ha pro veritate, adversa reprimere. Questa, la chiesa cattolica spesso ha esercitato questo motto in questa maniera qui, vedi la storia dell'Inquisizione, ma Martini è andato a ripescare questa frase, che tra l'altro è molto antica, di Gregorio Magno, della regola pastorale: per amore della verità amare le cose contrarie. Ecco, le cose contrarie, anche le cose avverse, le cose che non ti piacciono, devi fare anche questo intendeva Gregorio Magno. Martini poi diceva essere contenti delle contraddizioni, lui l'ha tradotta alla sua maniera, essere contenti delle contraddizioni. Ecco, io penso che io contengo questa parte qui, semplicemente questo volevo dire, insomma. Non è che lo voglio fare per questo senso, anche Martini non penso che lo volesse fare per un senso di colonialismo, di arrivare, recito anche la parte del non credente che non è mia, così almeno li sistemo tutti. È mia anche quella parte lì, per quanto, certo, alla fine sono credente, ma non lo potrei essere se non avessi in me il non credente che mi fa vedere il dolore del mondo. Io il non credente la vedo soprattutto così. Il non credente, io per non credente intendo il dire di no alla fine, è il no al senso con la S maiuscola. Ci sono sensi minori, la vita può, non dico che è necessariamente insensata, è sensata anche per i non, quanti non credenti conosco per i quali la vita è sensatissima, però, come dire, è piena di sensi minori, ma non c'è un senso con la S maiuscola. Ecco, io ho bisogno di questo senso con la S maiuscola, non solo per me, direi meno per me, perché mi reputo già veramente tanto, tanto fortunato io della mia vita, quindi per me io non ne ho bisogno, non vado alla ricerca di me, non intendo neanche, come si dice, campare, sopravvivere, quello si vedrà, cosa ne sarà di me. Io ogni tanto penso, ma chi sono io? Tutto sommato, la fine che ha fatto Platone, la fine che ha fatto Aristotele, la fine che ha fatto Origene, la fine che ha fatto Agostino, se sarò degno vado lì, se ci sarà, che sono morti loro e non devo morire io, cioè figuriamoci. Quindi non mi preoccupo di questo, dico questi grandi perché il dialogo con loro, io passo la vita con i morti sostanzialmente, non vorrei sembrare, no, così studio, leggo, rifletto, e poi quando parlo, incontro i viventi, trasmetto quello che è l'esito, diciamo così, dei miei colloqui durante le giornate intere con i grandi del passato, sostanzialmente. Questo, cioè, leggo anche qualche contemporaneo, ma la gran parte no. Però, e concludo il ragionamento, io ne ho bisogno di questo senso per tanti che non ce l'hanno fatta a raggiungere quei sensi minori con la S minuscola, che pure possono riempire una vita, che sono il lavoro che ti dà passione, che sono l'amore. Io sento tanto amore, io sono circondato d'amore, tante persone che mi vogliono bene, a qualcuno anche mi detesta, non mi vuole, però ne ho di persone, e quindi questo è veramente qualcosa di appunto basta per una vita, non è che, però penso a chi non ha mai conosciuto tutto ciò, che non ha mai giunto la possibilità di sviluppare la creatività, la responsabilità, la consapevolezza, di chi non ha avuto un'educazione, quanti ce ne sono così, oppure non ha mai sentito una carezza, non ha mai sentito amore, ed è per quello che è diventato gelido, freddo, risentito, aggressivo. L'amore è tenerezza, scioglie, Ma non è facile darlo in maniera tale che l'altro poi lo possa sentire. E quindi a volte si chiudono delle vite come dei fallimenti. Ci sono un sacco di vite che sono dei fallimenti. Fallite, vite fallite, spezzate, mai giunte a compimento, mai giunte a essere degne di quello che noi diciamo essere uomo. E allora io lì credo dicendo ecco che un senso ci sia. E quindi sono un credente nella speranza di un senso. Va bene, questa è la mia risposta. Faccio una domanda che insomma apparentemente non c'entra col discorso sul pensiero. Perché oggi il silenzio non ha diritto di cittadinanza? Perché si ha così paura del silenzio? La ringrazio della domanda perché mi permette, primo perché sei molto bella, secondo perché mi permette anche di dire che all'interno del mio libro che si intitola Il bisogno di pensare c'è un capitolo che si intitola Il bisogno di non pensare, che io sento altrettanto forte. Domani per esempio è domenica, ponete che sia una bella domenica di sole, di quelle che vi viene voglia di andare in giro. E con chi vorreste andare in giro? Con una persona pensierosa oppure con una persona spensierata? A volte ci sono momenti in cui c'è bisogno di non pensare, la mente è oppressa da questo continuo rimuginare, continuo rumore. Quindi il silenzio è qualcosa di estremamente anzitutto necessario. Però la sua domanda giustamente diceva perché oggi si ha molto paura. Non lo so com'era nel passato, se si aveva. Quando lei era bambino c'era meno paura del silenzio, forse ce n'era di più. Semplicemente ce n'era di più. Oggi siamo veramente circondati dal rumore, dalle chiacchiere, dal rumore, dalle connessioni, dalle notizie, le notizie continuamente, vedere, consultare, connessioni. E quindi questo è un grosso problema per me. Ieri è venuto da me il direttore del Corriere Innovazione. Se qualcuno di voi legge il Corriere della Sera sa che una volta al mese c'è questo mensile che si chiama Corriere Innovazione. E vabbè, ho fatto 2 ore di intervista, un giorno o l'altro uscirà su questo mensile. Io ho detto che ciò che mi fa, ciò di cui ho paura oggi è proprio questa assenza del silenzio. Perché di silenzio / vuoto, quando sei in silenzio c'è il vuoto, non vuoi cercare soluzioni, non vuoi, c'è questo momento proprio di stasi, di vuoto, di liberazione, di buio. Guardate, tutte le cosmogonie che conosca io pongono all'inizio una grande voragine vuota, cioè all'inizio del mondo c'è l'abisso, la Genesi 1-2 parla proprio di Tehum, che vuol dire abisso, questo abisso su cui ci sono le acque e sulle quali poi plana Ruach Elohim. E non si sa bene che cosa sia Ruach Elohim, perché si può tradurre sia come spirito di Dio, si può anche tradurre come vento fortissimo. E quindi può essere che all'inizio non ci sia lo spirito che plana sulle acque, e c'è proprio un abisso pieno di acque oscure, informe, desolato e vento, questo è l'inizio. Bene, Esiodo, Teogonia, verso 116, cosa pone all'inizio? Il caos. Primo fu caos. Ma cosa dice Esiodo dicendo caos? Non quella cosa che diciamo noi quando entriamo nella camera dei nostri figli e diciamo ma guarda che caos. No, intende l'abisso. La voragine, uno spazio vuoto, silenzioso. E poi nasce il mondo. Cosa c'entra tutto questo con noi? Vedete, io credo che noi siamo un piccolo pezzo di mondo, e non c'è bisogno di crederlo, noi siamo un piccolo pezzo di mondo, ma credo che avesse ragione Leonardo da Vinci quando diceva che noi siamo un mondo minore. Leonardo dice nel Codice Atlantico, l'uomo è detto dagli antichi mondo minore e la dizione è bene collocata. Quindi Leonardo qui non sta facendo nient'altro che riprendere la sapienza che lui già diceva antica, siamo all'inizio del Cinquecento, già diceva antica, ed è, infatti aveva ragione, antichissima, che ritiene che noi siamo un microcosmo. Pensiero cinese al riguardo è molto chiaro, pensiero indù è molto chiaro, pensiero greco, cioè microcosmo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se all'inizio della creazione del mondo c'è il silenzio, il vuoto e poi l'essere, così pure in noi la creazione, la creatività, perché ci possa essere, suppone momenti di vuoto, di silenzio, di spazi liberi, di contemplazione. E torniamo ancora una volta a Carlo Maria Martini, ma per me è inevitabile. E come comincia la sua, il suo ingresso a Milano? Con la dimensione contemplativa della vita, la lettera pastorale che io non avevo ancora 18 anni e mi leggevo, sottolineavo e prendevo la dimensione contemplativa della vita, che è il silenzio. Quindi io non lo so se oggi c'è paura o non c'è paura. Quello che vedo è che ce n'è poco di questo silenzio e quello che vedo è che c'è anche molto, molta sete, molto desiderio di questo silenzio. Perché io vedo che al di là dell'apparenza e tante cose, quando ci sono delle proposte di spiritualità adeguate, una certa risposta c'è. Questa almeno è la mia esperienza, una certa risposta c'è. Lo vedo girando l'Italia, sia in contesti ecclesiali, sia soprattutto in contesti laici, vari festival, non so, Torino Spiritualità, per fare un esempio, visto che siamo in Piemonte. E lì ci sono proprio momenti di educazione al silenzio e ci sono persone, sono frequentate, non da poco. Quindi, certo, non sono grandi numeri, ma queste cose, per fortuna, non sono fatte per grandi numeri. Tutti i sapienti, tutti gli spirituali, tutti i filosofi, e chiudo la risposta, hanno sempre invitato a prendere la via stretta. Gesù lo dice nel Vangelo, Pitagora lo diceva ai suoi, non andate per la via grande, eccetera, eccetera. Quindi non è una cosa per la massa. Sì, c'è la signora qui davanti, Mario. L'ultima, siete d'accordo? Tre, omne trinum perfectum, questa è la terza, quindi...
Io volevo solo chiedere, sono Paola, se cosa ne pensa del valore magico della parola? Mi riferisco a Florensky, poi... perché per me la parola è sacra, non so, comunque...
Guardi, il valore magico della parola si connette al valore magico del suono, anche perché la parola è due cose, è suono ed è significato. La stessa parola, se non è detta in una certa maniera, non ha un valore magico, ma al contrario di magico, non so qual è. Cioè, la stessa parola, stesse cose, ma dette senza musica, senza... Ecco. Quindi quando è ovviamente uno può parlare benissimo, ma se non dice benissimo un certo tipo di musica, di retorica, ma se non dice delle cose, non dice cosa stai dicendo quello. Ecco. Quindi perché la parola possa avere effetto, possa avere, lei ha detto, quel valore magico, diciamo quel valore evocativo, provocativo, che ti provoca, ti evoca, ti chiama fuori, e ci sono parole che chiamano fuori, ci sono anche parole che schiacciano dentro, certe parole possono essere più letali di un pugno, ma perché possa avere questo valore magico, la parola deve avere questa duplice cosa, essere musica ed essere significato. E a volte questo avviene. E tutti noi siamo stati a scuola. E in mezzo a tante lezioni disastrose a cui abbiamo dovuto assistere, dico scuola, all'università, lezioni di quelle che dici ma quando è che finisce? Finisce, tra proprio non ne possiamo più. Tutti noi ricordiamo di sicuro, almeno qualche volta, delle lezioni che quando è arrivata la campanella diciamo perché ha suonato, delle lezioni che ti hanno scritto nel cuore, scritto nell'anima. E Platone lo dice in maniera molto chiara che non c'è niente di più forte che non la parola. Tant'è che lui, non so, per esempio, basti pensare al Fedro, tant'è che lui voleva non scrivere e scrisse contro la scrittura, però dialetticamente scrisse contro la scrittura, e va bene. Però adesso, al di là di Platone o di che cosa, di altri, esiste questa dimensione che la parola può avere, che è quella di farci sentire una musica e un significato al contempo. E forse noi abbiamo, ed è così forte perché parla all'emisfero destro e all'emisfero sinistro, adesso ci sto pensando, no? Cioè parla alla nostra dimensione razionale, alla nostra dimensione emotiva. Il suono, la musica parla alla nostra dimensione emotiva, no? L'emisfero destro, e veniamo catturati in questa. Le parole con significato, con quello che dicono, parlano invece all'emisfero sinistro. E allora i due emisferi insieme vanno in armonia ed è una festa. Va bene, grazie a tutti, buonanotte.
No, io sono venuto per sentire, purtroppo sono arrivato tardi per queste, ma pensavo, io vengo sempre perché voglio cercare di capire meglio le due dimensioni del pensiero, la ragione e l'intuizione e la meraviglia. E credo che in un mondo come questo, dove siamo invasi da internet, dal telefonino, sia davvero, ci sia bisogno di pensare, del silenzio, perché lì dove incontriamo l'intuizione dei grandi valori, io penso all'amore, se noi lo facciamo solo con la ragione finiamo con Freud e tutti lì, eh? E invece c'è qualcosa di molto più grande, di reale, ecco l'amore come donazione che è la cosa, una cosa reale, ed è lì dove noi possiamo arrivare a Dio. L'avevo già sentito lei da Augias, adesso leggerò il libro per capire meglio il valore, ecco, dell'intuizione al di là, la ragione al di dentro dell'intuizione, anche perché lei parlava di 16.000 anni fa dell'uomo, no? Ma l'homo sapiens, ma prima c'era l'homo habilis, l'homo faber, quindi quello della ragione, ma è a un certo punto, ecco, che l'uomo è diventato Homo sapiens, ha intuito, è arrivato all'apertura dell'amore e deve ritrovarlo nel silenzio. Grazie.
Grazie. Grazie. Concludiamo allora come facciamo di solito. Diamo un pensiero che colleghi le serate precedenti, quelle che sono anche in calendario, e siccome noi abbiamo proiettato questo film, vedete solo uno di voi, c'è il cofanetto con dentro anche l'intervista di Marco Garzogno a Ermann Olmi, che è veramente bello. Tu hai visto già il documentario, così.
Questo per me?
Sì.
Sì.
Allora, nel giro di pochi giorni troverete nel sito il video registrazione di queste serate, come le altre precedenti. Sapete che ci autofinanziamo liberamente, e vi dico quali sono i prossimi appuntamenti. Intanto la settimana santa, non questa, la prossima. Poi la Pasqua di Risurrezione, e vi anticipo l'augurio perché parecchi di voi non avevo modo di vederli, quindi di farvi gli auguri. Domenica 8 aprile, tutto il giorno, abbiamo con noi Antonia Tellung, che ci presenta il libro Amarsi da Vecchi. È avanti negli anni, di 65 anni di matrimonio, ma è un bel modo di raccontare anche l'esperienza di coppia, di famiglia. E il 23 aprile Don Paolo Milani, religiosità sufi, doveva venire già ad ottobre, lo scorso ottobre, ma poi era ammalato, allora l'abbiamo fissato per questa data. Ancora vi ringrazio per la vostra partecipazione, è sempre un piacere vedervi e incontrarvi. E concludiamo, visto che questa sera Carlo Maria Martini l'abbiamo, ma poi ce l'abbiamo dentro qui in questa chiesa, no? Il suono, le parole, con questa ode a Carlo Maria Martini. Ci alziamo in piedi. Il potere non ne ha ottuso l'intelligenza, il ruolo non ne ha cloroformizzato la coscienza, l'istituzione non l'ha fatto prigioniero, libero come una colomba, perspicace come un nocchiero, attento come un innamorato. Carlo Maria Martini è il dono dello spirito al mondo e alla Chiesa, pesante per i guardiani del Tempio, leggero come brezza per noi, uomini e donne in cammino. Di Aldo Antonelli. Buon rientro a casa, buona domenica a tutti e grazie Monsignore. Ora...